ridotto dell'opera con Davide Fersini.
Ben ritrovate a tutte le persone in ascolto, è una puntata interamente dedicata al bel canto italiano, quella di oggi, a partire dalla musica del suo massimo esponente, e cioè Gioachino Rossini, la cui Italiana in Algeri ha debuttato a Ginevra in una nuova produzione firmata da Julien Chavat e diretta da Michele Spotti, di cui ci racconterà tutto Rocco Zaccheo, che per noi ha assistito alla prima del 23 gennaio. Nella seconda parte della puntata invece ritroviamo il controtenore Raffaele Pe, che insieme all'ensemble La Lira di Orfeo ha registrato il suo primo disco per l'etichetta Suvini Zerboni, intitolato Vivaldi Cantatas, un nuovo inizio che, come vedremo, condurrà il cantante su percorsi musicali ancora inesplorati. Ma noi, come detto, partiamo da Rossini e dalla sua Italiana. La voce di Gael Arquez, interprete dell'incipit della cavatina, ossia l'aria di sortita di Isabella, la protagonista dell'Italiana in Algeri di Rossini, in una registrazione effettuata alla prova generale della nuova produzione dell'opera in scena a Ginevra fino al 5 febbraio. Una produzione che nasce sotto condizioni particolari perché in realtà il Grand Théâtre è chiuso. E di questo noi dobbiamo parlare, vogliamo parlare insieme a Rocco Zaccheo, che per noi ha assistito alla prima recita di questa nuova produzione e al quale dobbiamo subito chiedere, per iniziare, perché.
Ma perché il Gran Teatro è sottoposto a lavori importanti. Dunque il Gran Teatro si è trasferito nel Bâtiment des Forces Motrices, che è un piccolo gioiello, anzi un grande gioiello della città, si è trasferito, come l'aveva già fatto, nella stagione 1997-98, e all'epoca i lavori all'interno della sede storica di questa istituzione lirica avevano permesso di aggiungere uno spazio voluminoso nella parte superiore del palcoscenico, che ha consentito poi la posa di un graticcio molto moderno, collaudato e controllato da un sistema informatizzato abbastanza sofisticato. Oggi l'intervento in atto oggi riguarda la parte sottostante il palcoscenico, dove si era resa necessaria la sostituzione delle macchine idrauliche ormai obsolete, che regolano l'altezza del pavimento, semplicemente, certo, azionano certi movimenti scenografici. Dunque l'Italiana in Algeri di Rossini è la prima di una lunga serie di produzioni esternalizzate in una struttura, lo dicevo, emblematica della città, il Bâtiment des Forces Motrices, che a Ginevra si abbrevia con un semplice BFM. Dunque una struttura che merita di per sé di essere descritta, perché sarà per almeno 2 anni l'epicentro lirico della città. Dunque il Bâtiment des Forces Motrices è un magnifico esempio di edificio industriale fino all'Ottocento, che all'origine produceva dunque energia elettrica. Il rodano passa proprio sotto la struttura, dunque si tirava, si aspirava l'acqua del rodano, la si faceva passare attraverso delle turbine impressionanti e si creava energia elettrica.
Per chi non fosse mai stato a Ginevra, per descrivere l'impressione che fa questo edificio, bisogna immaginarci un palazzo che sorge in mezzo al fiume, sostanzialmente, perché esatto. È una piccola isola, questa, connessa alla terraferma con due ponti, sulla quale sorge questo ex palazzo turbine, che è stato completamente svuotato, ma già diversi anni fa, diversi decenni fa, ed è stato attrezzato a palcoscenico, a luogo di teatro, sostanzialmente, corretto?
È correttissima, esattamente. E la sala stessa, se si vuole entrare nella sala, è come una sala interamente in legno, è un gioiellino che può ospitare più o meno 1000 spettatori disposti su una gradinata, con una buona vicinanza al palcoscenico. Dunque il Gran Teatro ha perso più o meno 500 spettatori in questo trasloco, però comunque ha ritrovato una sala che è funzionale e che ha comunque a livello di palcoscenico una profondità abbastanza importante e una buca orchestrale di dimensioni, diciamo, adeguate per opere che non richiedono un organico strumentale numeroso. Ecco, inutile dire che nei prossimi anni, per esempio, non incroceremo a Ginevra né Wagner né Berlioz, per fare due esempi, no? Merita forse un ultimo appunto questa sala, l'acustica. Come una sala interamente in legno, si può immaginare che l'acustica in effetti è un po' secca, il riverbero è quasi inesistente, il che mette piuttosto a nudo, se si vuole, le performance e dei musicisti e del cast. Dunque c'è poco paracadute, se si fanno cose come non si deve si sente subito, è impietoso.
Oh,
La voce del tenore Maxim Mironov, interprete della terrificante aria di Lindoro dall'Italiana in Algeri di Rossini, sempre in una registrazione effettuata alla prova generale dell'opera in scena a Ginevra, in cui troviamo Michele Spotti sul podio dell'orchestra della Suisse Romande. La regia dell'opera era firmata da Julien Chavaz. Ecco, allora, a questo punto abbiamo detto un nuovo spazio accoglie questa produzione e la cosa principale che vogliamo capire è come si è adattata la produzione allo spazio.
Allora, c'è da dire che si è adattata molto bene, che la regia, secondo me, si rivela veramente entusiasmante per due motivi precisi. Il primo riguarda l'idea geniale di trasposizione che ha immaginato il friburghese Julien Chavaz, che tra l'altro, bisogna dirlo, è un direttore giovane di 40 anni, direttore del teatro di Magdeburgo. Dunque, come dicevo, Chavaz ha concepito un ambiente scenico che è privo di qualsiasi allusione esotica, dunque di qualsiasi orientalismo, ha abbandonato i soliti elementi turcheschi, le turquerie, come si dice in francese, certo. Il serraglio e i fantomatici decori da serraglio non ce n'è proprio traccia, e lo spettatore è piuttosto immerso, qui c'è la trasposizione piuttosto geniale, in un hotel, o più precisamente nella sua grande hall all'entrata, interamente ricoperta di marmo dai colori sabbia. È un arredamento fatto, e anche un decoro, una scenografia, fatta di linee geometriche cubiche che tra l'altro strizzano l'occhio un po' all'estetica postmoderna dell'architetto catalano Riccardo Bofill, che era una grande figura dell'architettura del XX secolo. Ecco, il padrone di casa, il padrone dell'hotel, non è altro che chiaramente il Bey Mustafa, che ha sottoposto tutto il personale dell'hotel a una forma di schiavitù moderna. Ecco la trasposizione geniale di questa regia. Dicevo, ci sono due grossi punti di forza di questa regia. Il secondo punto risiede, secondo me, nell'attenzione che Julien Chavaz dedica ai movimenti coreografici del cast. Ecco, questi movimenti sincronizzati dei personaggi, in particolare quelli del coro, che in questa produzione assume proprio un peso importante. Ecco, questi movimenti esaltano, secondo me, in modo irresistibile la parte comica, farsesca, la parte buffa di quest'opera. Ecco, la danza acquisisce qui la funzione, si può dire, quasi facendo una metafora da cucina, di glutamato, cioè dà più sapore al libretto dell'Italiana in Algeri. È un tratto che è eseguito, tra l'altro, questo tratto coreografico, con una cura quasi maniaca dei dettagli. In definitiva ne risulta un'azione scenica che è veramente pulsante, dall'inizio fino alla fine, all'apoteosi finale, quando poi c'è la liberazione degli italiani, no? Con il loro imbarco verso la patria. C'è dunque, per riassumere, una virtuosità che secondo me è veramente vertiginosa in questa direzione scenica, e che tra l'altro condita, se si vuole restare ancora nell'ambito della cucina, condita dai costumi spesso sgargianti, che contrastano con i costumi beige, sabbia del coro, eccetera, ma i costumi dei protagonisti sono sgargianti, molto ben disegnati da Anna Liguer. Ecco, si passa veramente attraverso due ore e mezza di spettacolo che genera una carica di buffo, di farsesco molto contagiosa. Ecco.
Siete servita, mia signora, morite, e il marito che si brigar, non mi fate si brigar.
Cosa vieni a far costei, a far costei?
Con la sua si arrivi.
Devo tosco scudo mire, non saluta per questo.
Che ridicola la scena,
io non so più si murà.
Dio guardatela,
canzona. Mi lasciate,
porca manta, con giacenza.
Non far nulla, non far nulla,
già dovete consolar, già dovete consolar.
Andate alla manola, non sono un papuino. Andate alla manola, non sono un babbuino, andate alla manola, non sono un babbuino, ho inteso mia signora, la notte a taccuino, tu pormi mi prendi a gioco, tu pormi mi prendi a gioco,
farò pagar, me la farò pagar. Nelle vene un fuoco più non mi sovena, nelle vene un fuoco più non mi sovena, no, no, mi sovena, no, no, mi sovena.
Svento, vento, si, tu, vento, un fuoco mi svento, un fuoco mi svento, agitato, agitato, confuso, premente, confuso, premente.
Gael Arquez, Nahuel Di Pierro, Maxim Mironov, Riccardo Novaro e Charlotte Bozzi in un estratto dal divertentissimo quintetto del Caffè dall'Italiana in Algeri in scena a Ginevra fino al 5 febbraio. E di questa produzione stiamo parlando con Rocco Zaccheo. Abbiamo detto molto della regia, direi di arrivare alle questioni musicali che in parte si incrociano con quelle acustiche in questo nuovo spazio dei Bâtiments des Forces Motrices. Come se la sono cavata i cantanti in questo spazio, come hai detto tu, così asciutto, così poco generoso nei confronti della voce, decisamente non pensato per la voce?
Ma se la sono cavate globalmente abbastanza bene, anzi direi bene, il cast è prestigioso.
Beh, davvero,
nel complesso,
sì.
Nel complesso direi che è all'altezza di quanto detto sulla regia. Ritroviamo Gael Arquez, che era particolarmente attesa nel ruolo di Isabella, uh-huh, e che tra l'altro ha interpretato lo stesso ruolo alla Scala nel 2021, produzione che è ormai quasi classica di Ponelle.
Certo.
Ecco, la mezzo-soprano francese non ha deluso, ma non è riuscita neanche a sbalordirmi. Ecco. Certo, a livello di teatro pure, qui che c'è un problema, secondo me non è riuscita e non riesce a restituire tutte le sfaccettature e tutta la ricchezza del suo personaggio, che è molto complesso. Si sa che Isabella è allo stesso tempo maliziosa, e ironica, e seduttrice.
Certo.
È una donna libera, no? Che si tinge financo di eroismo nel rondò finale. Sono tratti questi che si intravedono a Ginevra o si intuiscono qua e là, ma che non affiorano appieno come dovrebbero. Queste pecche, secondo me, comunque sono nel complesso compensate da una prestazione vocale solida, uh-huh, e sicura in tutti i registri, con bassi e medi molto ben strutturati e un acuto assolutamente cristallino.
Bene.
Ha un legato fluido, elegante, e lo si percepisce sin dalla cavatina iniziale, la famosa cruda sorte ammortiranno. Ecco.
A suo fianco un altro nome di peso, quello di Nahuel Di Pierro, una specie di basso superstar del repertorio rossiniano. Come se l'è cavata?
Un po' in difficoltà all'inizio, con intonazioni e non perfettamente in sintonia con l'orchestra a livello ritmico. Ecco, forse la tensione iniziale, il fatto di ritrovarsi in una sala su un palcoscenico che non è proprio lirico, ecco. Forse questo, ma comunque si sentiva il disagio che attraversa un po' l'inizio, per esempio nel celebre duetto con Lindoro, si inclinassi a prender moglie.
Sì.
Si nota che la coperta è un po' corta, ah, da parte del basso baritono. Va comunque detto che poi la situazione piano piano migliora nel corso della rappresentazione, della recita, e che Di Pierro riacciuffa, se si vuole, poco a poco quel che serve per uscirsene degnamente, ma non mi ha convinto interamente, ecco, questo c'è da dirlo.
Visto che ne ha già parlato Rocco Zaccheo, diciamo anche qualcosa su Maxim Mironov, che interpretava Lindoro, anche lui una superstar, anche lui più volte apparso al Teatro alla Scala, anche forse in questo stesso ruolo.
Assolutamente, nello stesso ruolo, nella stessa produzione,
esatto,
del 2021. Ecco, Mironov è un tenore un po' leggero in certi frangenti, una produzione vocale un pelo limitata, però ha dalla sua, secondo me, i colori, il timbro chiaro e quell'impeto, no, giovanile nella voce che si addice perfettamente al personaggio, secondo me al physique du rôle, come si dice.
Certo.
No? Ecco, Mironov nei grandi ruoli è il personaggio che ha convinto più di tutti, di gran lunga. Per quanto riguarda i ruoli secondari con primari, pur non essendo eccezionali, hanno offerto comunque performance più che corrette, e direi che c'è una menzione speciale da fare per l'Elvira di Charlotte Bozzi, che è una giovane soprano francese molto promettente e che è membro della Jeune Ensemble di Grand Théâtre, una specie di piccola,
certo,
truppa che cova un po' i giovani talenti e poi li fa chiaramente da passerella per grandi palcoscenici nel mondo.
Per chiudere, non possiamo non menzionare la prova del coro del Grand Théâtre, che abbiamo visto e abbiamo sentito, era impegnato addirittura in movimenti coreografici, e dell'orchestra della Suisse Romande diretta da Michele Spotti. Come se la sono cavati?
Il coro incredibilmente bene, nel senso che la regia è molto esigente con il coro, ci sono figure collettive di danza e di coreografia che richiedono veramente un impegno, un'applicazione, una presenza scenica importante. Dunque un grande coro, in grande forma, a livello scenico, a livello vocale. E per quanto riguarda la direzione musicale, allora, io non conoscevo Michele Spotti, se non di nome, non l'ho mai visto dirigere, ma è un direttore d'orchestra di 33 anni, alla direzione dell'Opera di Marsiglia da qualche anno, che dimostra una maturità musicale, una comprensione che è piuttosto rara dello spirito rossiniano a quell'età. Insomma, uno fa gavetta, comincia a capire un po' la grammatica, la sintassi di questo genere musicale e di questo compositore, e lui invece, secondo me, ha una maturità impressionante. La sua direzione è stata ed è ricca di tutte le sfumature rossiniane, ha la giusta dose di sensualità, ha quel tocco di ebbrezza, quel lancio così di esplosività e anche quei tocchi di raffinatezza che devono esserci con Rossini. Ecco, secondo me Michele Spotti, non sono l'unico a dirlo, sono tutti gli osservatori lo dicono, farà parecchia strada e solcherà sicuramente palcoscenici prestigiosi nel mondo. È una grande figura in divenire.
Arriviamo al finale, perché poi una componente che non menzioniamo quasi mai, ma soprattutto nel caso delle opere comiche è essenziale, è il pubblico. Come ha reagito il pubblico? Prima di tutto, hanno riso? Perché l'opera è in italiano e il pubblico è francofono.
Sì, hanno riso e molto. C'è una cosa da dire, che l'aspetto buffo e comico è molto molto più coinvolgente nel secondo atto, che si dice spesso che è un atto un po' più leggerino, un po' meno pregnante del primo, dove il primo c'è tutta la drammaturgia che si sviluppa, il secondo ci si aspetta un po' l'epilogo. Invece il secondo a livello comico è stato veramente irresistibile. E la reazione del pubblico, un applauso, un'ovazione che è durata una buona decina di minuti.
Ah, bene.
Il che è raro, perché a Ginevra il pubblico è freddino, calvinista, è molto riservato, e l'ovazione è veramente strepitosa e lunga. Dunque un'accoglienza molto calorosa di questa produzione, che secondo me inaugura nel migliore dei modi una parentesi al Bâtiment des Forces Motrices.
Ottimo, e allora noi congediamo Rocco Zaccheo con il terzetto dei Pappataci proprio da questa produzione. Nahuel Di Pierro, Maxim Mironov e Riccardo Novaro sono accompagnati dall'orchestra della Suisse Romande diretta da Michele Spotti.
Pappataci, che mai sento? Pappataci, che mai sento? La ringrazio, son contento. Ma di grazia, pappataci, che vuol poi? Che vuol poi significar?
A color, a color che mai non sanno disgustarsi, disgustarsi col bel sesso. In Italia vi è
pappataci, siamo là, che ve ne pare? Italiani, sudesi, nate sono farsi amare. Italiani son cortesi, nate son per farsi amare.
Ma i giorni miei paesi,
da raccontar.
E mai giorno miei paesi, anche questo è la giornata. E mai giorno
miei paesi, anche questo è la giornata.
Assai facile da imparar, ma spiegatemi, vi prego, ma spiegatemi, vi prego, pappa taci, chi ha da far?
Fra gli amori e le bellezze, fra gli scherzi e le carezze, dei dormire, mangiare e bere, per dormire, poi mangiar, pappataci dei mangiar, pappataci dei dormir, dei dormire, mangiare e bere, per dormire, poi mangiar,
pappataci dei dormir, pappataci dei mangiar, dei dormir,
oh bel piacere,
del mangiar,
or di più, non di più, non sopra mai,
del mangiar,
del dormire,
del dormire,
mangiare e bere,
del mangiar,
del dormire, poi mangiar, pappataci dei mangiar, pappataci dei dormir, bella vita,
del
bel piacere, or di più, non sopra mai,
pappataci dei mangiar,
bella vita, pappataci dei
mangiar, pappataci da mangiar,
pappataci da dormir,
per dormire puoi mangiar,
per dormire puoi mangiar, pappataci da mangiar, pappataci da mangiar,
pappataci, 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 pappataci,
pappataci,
pappataci, pappataci,
pappataci,
pappataci,
pappataci,
pappataci,
puoi mangiar,
mangiar,
e per dormir, mangiar.
Per dormir, mangiar, mangiar,
gli applausi per i pappataci di Rossini ci introducono alla seconda parte del ridotto che prosegue nel segno della musica vocale italiana. Cambiamo secolo però perché vi presentiamo un disco che si intitola Vivaldi Cantatas. Protagonista ne è Raffaele Pè con il suo ensemble La Lira di Orfeo. Ed è un album pubblicato per la prima volta su un'etichetta che si chiama Sugar, che però è un'etichetta famosa per altre musiche, potremmo dire. Allora, prima di tutto, Raffaele Pè, che cos'è questo disco, come nasce, perché la volontà di tornare su Vivaldi?
Allora, Vivaldi, sin da bambino, è una delle mie piccole ossessioni. In questo caso, per inaugurare un nuovo inizio con questo nuovo editore, ho pensato che bisognava un po' ritornare alle origini, ma con uno sguardo diverso e anche un respiro diverso. Ed è proprio nato qui il rapporto con Sugar e con SZ, che mi ha molto sorpreso per la vicinanza che ci ha accomunato nel pensare questa musica e questo repertorio che con La Lira sto eseguendo da ormai qualche anno. E la sensazione era che non stiamo veramente parlando solo di barocco, ma stiamo parlando proprio di un modo di vedere la musica in generale, che è un modo che nasce nell'antico. a partire dalla nostra ricerca, potremmo dire historically informed.
Certo, storicamente informata.
Ma che guarda all'attualità per la sua capacità appunto di comunicare e di esprimersi tra i linguaggi in modo anche popolare.
Devo dire che forse Vivaldi è proprio l'autore giusto in realtà da cui partire, perché è quello su cui negli ultimi decenni di più c'è stata una trasformazione, se vogliamo dire così. Partivamo da un'idea un po' generalista per cui era quello delle quattro stagioni. Adesso invece non solo il suo catalogo è stato ampiamente riscoperto, è chiaro, ma è anche cambiato il modo di guardarlo e di leggerlo. Mi permetto di citare soltanto Giovanni Sollima, per esempio, che di Vivaldi ha fatto una lettura totalmente personale, però è l'autore giusto, no, per cui partire su un progetto.
Assolutamente, mi fa piacere che citi Giovanni. Giovanni è un grande amico e con lui abbiamo una grande comunione di intenti anche nel leggere questa musica, che secondo me purtroppo è stata un po' definita solo barocca. Ecco, io adoro il barocco naturalmente per quello che è, ma a volte questa parola è un po' difficoltosa per un certo tipo di pubblico. Automaticamente ti mette in una scatola per dire sono quelli che fanno, no, i baroccari,
sì,
no? Ok, invece il mio desiderio da sempre, che è anche il modo molto ingenuo con cui ho sempre avvicinato questa musica sin da piccolo, era invece questo fascino, questa facilità delle melodie di entrarti dentro, che è un po' come fa la musica popolare oggi quando l'ascolti in radio. Allora mi sono chiesto, ma qual è il mezzo migliore per poter arrivare anche a un pubblico che non ci crede o che non si sente coinvolto? E allora è stato bello in questi mesi pensare insieme a Sugar come si fa, quali saranno i mezzi che ci servono a raccontare tutta questa ricerca che c'è dietro. Perché poi è bello a volte anche, come dire, farsi affascinare da una melodia e poi dietro scoprire che enorme mondo di ricerca c'è con i musicisti, con gli editori, la trascrizione. Poi io sono un fanatico feticista dei manoscritti, quindi adoro anche questa parte della ricerca.
Cambiare editore è un passo importante, vuol dire che c'è un rapporto di fiducia stretto con questa nuova casa discografica. Sugar Suvini Zerboni, SZ è l'acronimo che citava prima Raffaele Pe. Ecco, su quali basi vi siete accordati? Non chiedo quelle economiche, chiaramente.
No, l'idea è che di lavorare su un progetto, quindi non è semplicemente acquisire del materiale e poi diffonderlo. Ecco, quali sono gli strumenti oggi, che siamo tra l'altro in un contesto dove ormai la digitalizzazione è totale su qualsiasi cosa produciamo, servono per raccontare a 360 gradi un po' la lira, il percorso che ho fatto in questi anni. È bello perché ovviamente in parallelo ai social c'è anche tutto il mondo delle colonne sonore, il mondo delle piattaforme, che ovviamente parla di musica in modo nuovo, praticamente attraverso la parola playlist, cioè non si parla più di disco, no? Ma questo ci spinge ancora di più a concentrarci su quei brani che veramente hanno valore, cioè quali sono veramente belli, quali sono veramente eseguiti bene. Cioè a volte un liuto nell'esecuzione di un'aria può fare una differenza straordinaria. Tra l'altro sono felicissimo perché insieme a me in questo disco ci sono Elisa Citterio, che è alla nostra spalla, bravissima violinista, ma anche tutto il gruppo di continuo che ha fatto un lavoro straordinario, dall'arpa, il liuto, i cembali, l'organo, quindi tutto un mondo che è vero è antico, ma anche il modo in cui lo presentiamo, cerchiamo di farlo nel contesto di oggi, di come viene espressa la musica, è assolutamente accettabile come moderno.
Yeah.
Non accade spesso di poter far disannunciare una traccia dal suo stesso interprete, però questa volta ci godiamo questo effetto. Che cosa abbiamo ascoltato, Raffaele Pe?
Dalla cantata Cessate mai cessate, la primaria A che infelice sempre.
Raffaele Pe era accompagnato dal suo ensemble La Lira d'Orfeo per il disco novità di Sugar, che si intitola Vivaldi Cantatas. Quali altri pezzi si possono ascoltare su questo
Ma
disco?
È una collezione di tutte le sue cantate da camera, sia per strumenti che per basso continuo. Veramente un'antologia bellissima, dove si tratta dell'amore, della commedia. Addirittura c'è una cantata molto divertente, molto inaspettata, Pianti Sospiri, che ci fa vedere un Vivaldi buffo, cosa che non vediamo mai nelle sue opere, ad esempio. Poi abbiamo ovviamente l'encomio, la cantata pastorale, tantissimi elementi di quel linguaggio, ma dove la musica di Vivaldi si esprime sempre con grande novità e sorpresa.
Raffaele Pe, come dicevamo, questo primo disco di una nuova etichetta prelude evidentemente a un progetto a lungo termine. E abbiamo detto quali sono le basi di questo progetto. Io so che non ci svelerà mai che cosa sta bollendo in pentola, però allora le faccio una domanda diversa. Se lei potesse registrare qualunque cosa volesse, cosa le piacerebbe registrare adesso? Visto che veramente abbiamo sentito la voce di Raffaele Pe impegnata in repertori non distanti, però, perché la coerenza vocale impone anche un certo tipo di coerenza di repertorio, però si è espresso in vari autori.
Sì, allora il mio desiderio è che questa mia voce, che non è solo mia, ma ormai devo dire di tanti della nuova generazione, anche dal mondo della classica, possa esprimersi un po' nella sua unicità e anche, come dire, parlare a chi deve arrivare. Quindi sicuramente uno dei repertori su cui lavoreremo saranno inaspettati e non necessariamente legati a stretto nodo con il barocco, l'antichità. Con questo non voglio anticiparvi troppo, nel senso che poi dopo vengo subito attacciato di crossover. E sarà qua proprio il gioco, invece, è sempre un rapporto rispetto alla musica di autenticità, almeno questo è quello che io spero di fare, e anche onestà del fatto che a volte una musica ci piace, e questo conta più di qualsiasi altra cosa.
Crossover però non è un'offesa.
No, tutt'altro, però secondo me il crossover è un paludamento in realtà di una cosa, cioè il punto qual è? Che una musica mi deve piacere, non perché è camuffata da qualcos'altro. Ecco, per me in questo senso io ci tengo molto che una melodia sia preservata nella sua freschezza, nella sua ingenuità, nella sua duttilità, no? A essere applicata anche a contesti diversi, perché oggi appunto la musica l'ascoltiamo non più soltanto seduti nella sala da concerto, ma appunto all'interno di una playlist tra Rosalia, Mahmood, poi c'è Gershwin e poi c'è Gatti e poi Chailly, e quindi ormai la mia sensazione è che non è tanto la scatola in sé che ne conferma la qualità e l'aura, ma è solo se stessa, la vera qualità della musica che noi stiamo proponendo.
Detto questo, però, Raffaele Pe, qual è il sogno reale, non di incisione, ma anche magari di incisione, di ruolo che vorrebbe portare, come dire, in scena e non è ancora riuscito a fare?
No, ce ne sono tantissimi, troppi. Beh, anche dell'antichità.
E allora cambiamo domanda. Un autore che va riscoperto ad ogni costo?
Beh, devo dire che adesso tanta attenzione è stata data a molti. Ah, ce n'è uno che mi fa impazzire, Giovanni Porta, di cui pochissimi se ne sono occupati. Mi è capitato di cantare alcune serie che ho trovato meravigliose. Tra l'altro una storia avvincentissima all'interno dell'Europa, a partire da Venezia, come molti del suo tempo. Però devo dire, tanta qualità e anche capacità di commuovere, che sono le due cose che generalmente mi spingono a scegliere un compositore rispetto un altro. Quindi un nome, ti ne dico uno, ecco, di quelli che mi sono passati tra le mani recentemente nelle ricerche. Secondo me bisognerebbe fare ancora un po' su Gasparini, anche se comunque sicuramente è un po' meno efficiente da questo punto di vista rispetto a Scarlatti. Sono rimasto ammaliato tantissimo da Bononcini, la sua Griselda. Dopo aver fatto la Griselda di Scarlatti, devo dire che è musica di qualità davvero interessante. Quindi, come vedi, tutti hanno un po' qualcosa da portare alla ribalta nella modernità. L'importante è appunto che ci sia questo melos affascinante e straordinario, inarrivabile, che è la cosa che ci muove tutti.
E allora abbiamo già è il piano per il prossimo disco di Sugar Music, praticamente.
No, ci sono tante sorprese, mi fa piacere perché vedo che non le hai ancora scoperte.
No, probabilmente in Nirvana, non lo so, cosa vorrà solo cantare Raffaele.
No, non lo saprete mai.
Beh, lo sapremo con il prossimo disco.
Esatto.
Raffaele Pe, grazie.
Grazie a voi.
Intervallo. Un ritratto di Tiziana Fabricini, soprano.
Il 21 aprile del 1990 è una di quelle sere dove la Scala diventa il centro del mondo. Non capita spesso, ma quando succede è perché gli occhi di tutto il mondo della musica sono puntati lì. E le ragioni sono evidenti. Questa volta, ore 20, non si festeggia una diva o un divo del canto e nemmeno uno dello strumento e non c'è nemmeno un personaggio di grande clamore in sala e nemmeno si tratta di un funerale. No, questa sera rinasce la Traviata di Giuseppe Verdi. Qui alla Scala mancava da 26 anni, cioè un quarto di secolo abbondante, ma sostanzialmente anche di più, perché l'ultima vera, festeggiatissima, inneggiata Traviata negli ori del Piermarini era stata quella della Callas, 1955. Sono passati 35 anni, 7 lustri. E adesso al posto della Divina c'è una ragazza sconosciuta di Asti, che si chiama Tiziana Fabricini. In pochi finora l'hanno sentita cantare, in pochi la conoscono. Viene dalla provincia, non vanta insegnanti di prestigio. Quando le verrà poi chiesto da dove promana la sua formazione, risponderà candidamente: dalla mamma. Dilettante, casalinga, la mamma, mai calcato il palcoscenico. Tiziana Fabricini è nata il 23 febbraio 1959, quando debutta in Scala diretta da Muti e canta la temibile, anzi terrorizzante, qui parte di Violetta Valéry, per l'anagrafe a 31 anni. Ma se la guardi, e io me la ricordo bene, dall'alto del secondo giro del loggione, dove stavano allora i cronisti che dettavano a botta calda il resoconto delle serate ai dimafonisti, allora, nelle redazioni dei quotidiani, sembrava molto più giovane. Minuta, cascata gonfia di capelli neri, l'abito bianco stupendo nei costumi di Gabriella Pescucci, richiesto dalla regia di Liliana Cavani. Tiziana finora aveva vinto due concorsi, diciamo un po' di nicchia, noti a pochi: il Battistini di Rieti, grazie al quale porterà appunto in scena la sua prima Traviata nei piccoli teatri di provincia con la supervisione di Franca Valeri, e poi lo Sperimentale di Alessandria. Alla Scala c'è voglia di Traviata. Riccardo Muti è consolidato al timone, ha rinnovato le prime parti dell'orchestra, scegliendo tutti i giovani strumentisti, ventenni di prima sfera, e dopo 15 anni di direzione musicale scommette su una produzione incisiva che riempie un vuoto culturale inaccettabile. Lei è la Fabricini. Alfredo, un 27enne che viene dalla provincia parigina, di palesi radici siciliane, Roberto Alagna, e il più vecchio Paolo Cone, che ne ha 33. Vietato per loro rilasciare interviste, anche perché il progetto sembra un cantiere irrealizzabile. Vale davvero la pena di riassumere come Tiziana sia arrivata alla Scala. È il novembre dell'88, 1988, e alla Scala si lavora per Guglielmo Tell di Muti Ronconi, in italiano in 5 atti. Una sera, al termine di una giornata di prove, Tiziana Fabricini viene convocata per un'audizione e canta sul palcoscenico, non in sala prove come si usa, e questo è già un indizio. Il maestro l'ascolta da metà sala, non commenta, ringrazia, saluta. Dopo 3-4 giorni il soprano, giovanissima, riceve una telefonata a casa dalla direzione del Teatro Milanese, dove le viene chiesto se se la sente di presentare di nuovo, con tutta la parte di Matilde, il Tell. Lei non l'ha mai cantata, si prende un giorno per rispondere, poi accetta. Le mandano partitura e spartito a casa, 2 bei volumoni, che lei studia accanitamente, e in 4 giorni sa la parte. Fare la cover di Cherry Studer fu naturalmente un pretesto. La Fabricini non canterà mai quella parte di Rossini, e invece da quella audizione conquista Traviata. Verranno poi altri personaggi portati in scena: la Manon Lescaut a Vienna con Pappano, la donna Fiorilla nel Turco alla Monnella, Maria Stuarda a Roma, la Lady Macbeth a Ginevra, e poi ancora da Belle. Poi ci sarà il Novecento di Poulenc, Britten, Menotti, ma nel nostro ricordo Tiziana Fabricini fu e rimane la Traviata della Scala, quel 21 aprile del 1990.
Firmato Carla Moreni.
Thank you. che scopo!